Venite qui, con il bambino pure, il bambino, il ragazzino. Quando è che partite voi? Giovedì. Noi l'abbiamo avuto per un tempo e noi siamo stati contenti di aver conosciuto questa famiglia. Ci dispiace che voi partiate, però comprendiamo bene. A noi ci spezza il cuore che dobbiamo. Vi ringraziamo per tutto. Herman non potrà vedere il completamento della nuova sala, però Herman ha messo il pavimento e noi ringraziamo a Dio per il lavoro che lui ha svolto. Non è stato semplice. Non è stato semplice. E durante le sue vacanze ha lavorato per l'opera. Quindi il pavimento tocca il calpestarete e noi ci ricorderà sempre che l'ha fatto il nostro fratello Herman. Ma non è tanto quello che abbiamo potuto fare noi per lui, ma è quello che il Signore farà per lui, per come ci ha onorato e onorato una parte del corpo di Cristo. Voi avete già trovato lì a Malaga? Avete trovato già una
Sì, ho
chiesa?
finito.
Una
Anche
chiesa? Ah,
chiesa. Sì.
ottimo, buono.
Anche chiesa.
Ottimo. Ci salutate allora la chiesa dove andrete e vi ricordate di pregare per noi?
Sempre un pezzo del nostro cuore che è in Italia.
Amen. E voi siete sempre benvenuti, quando volete venire qui avete sempre una famiglia. Vogliamo pregare, alziamo le nostre mani per questa famiglia. Signore, noi ti ringraziamo per Herman, per sua moglie, per il bambino, Signore, per come tu ci hai permesso di conoscere questa famiglia, Signore. Come tu ce l'hai messa dinanzi, Signore. E grazie per quello che loro hanno fatto, Signore, per quello che loro hanno prodotto nel nostro cuore, Signore, questo affetto, questo amore, Signore. E io ti prego, Signore, sii tu a benedirli, a proteggerli, a difenderli, accampi i tuoi angeli accanto a loro, Signore. E fai che veramente insieme un giorno potremo vivere l'eternità con te, Signore. Benedicili, Signore, benedicili, Padre, anche nella nuova chiesa dove andranno, benedici quel luogo, Signore, quella chiesa, Signore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen e amen. Dio vi benedica. Ah, ci abbiamo pure a Maurizio e a Francesca. Vieni, vieni, Zoppas. Grazie. Non fare lo spiritoso, se fai lo spiritoso prima o poi. Ti ho detto che stai mangiando, che mangi sempre. No, venite di qua, sennò io volo. Spostate. Che bello Maurizio, l'avete visto a Maurizio, che dice che non gli dico, ma che è bello Maurizio, è bello. Hai visto, Erma, io a te ti ho usato. Gloria a Gesù Cristo, Signore, grazie. Loro fanno 11 anni di matrimonio e noi vogliamo benedirli, Signore. Grazie per Maurizio, per Francesca, Signore, per la loro unione, Signore. Per come tu hai difeso questo matrimonio fino ad oggi, per come tu lo difenderai anche domani, Signore. Grazie, Signore, per Maurizio, Signore, grazie per Francesca, Signore. Benedicili, benedicili in questo nuovo anno, Signore. Benedicili insieme ai loro figli, Signore. Che sia una famiglia al tuo servizio, affinché possano essere strumenti per l'edificazione del tuo corpo, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen e amen. Mi perdo sempre nella stampella, mi perdo. Ai, ai. Eh sì. Oh. Scherzano, pigliano in giro. Io una volta non prendevo in giro a mio padre, però lo volevo imitare. Lui, mio padre, è stato per forse un anno con il gesso durante il servizio, si è rotto in inseguimento. L'autista non era buono, non guidava mio padre. Sti autisti. È uscito fuori strada, si è rotto tutto qua. Tutto, l'hanno dovuto ricostruire, poi l'hanno costruito, ma un macello hanno fatto. È stato un anno, rischiava di perdere il posto di lavoro. E io mi mettevo la fascia, siccome vedevo papà che stava con la fascia, mi mettevo la fascia pure io. Ho fatto un volo con la bicicletta, sono atterrato sul polso, crack! e poi sei stato. Hai scherzato, scherzato. Gloria a Gesù Cristo. Abbiamo i nuovi nonni. Uno, due e tre.
Vogliamo il quarto.
Il quarto, lo vedremo presto, presto lo vedremo. Veramente vogliamo vedere a Francesco, manda le fotografie, cresce sempre di più. Tra poco cammina da solo, viene da solo in chiesa. E meno male che dice che ancora si nutre poco, meno male. Tra poco scende e cammina. È bello, comunque mi ha riconosciuto. Tutti dicono che è esagerato. Io dico che mi ha riconosciuto, ho sentito la voce, quando ho sentito la voce si è calmato. Questa voce la conosco, mi suona familiare. Susanna dice non è possibile, poi facciamo le prove. Quando vi sposate? Quando vi sposate? Stringete perché Gesù rapisce la tua chiesa. Allora, chi non è venuto a Falerna? Siete stati dei monellacci, tantissimi monellacci ho visto. Tantissimi monellacci. Però hanno parlato, il secondo giorno si è parlato sul ritorno di Gesù, sul rapimento della chiesa, è stato interessante, è stato interessante, è stato veramente interessante. E io credo nel rapimento della chiesa e credo che sarà al più presto. Mariano, sorridi, tu mi sorridi sempre, oggi non sorridi. E noi ci dobbiamo preparare e il Signore sta preparando la sua chiesa. Ci credi? No, con te sto parlando. No. Ci credi? Marcolino, vi siete trovati bene? Chi è venuto a Falerna? Questo mi fa piacere. Ora, torniamo a noi. Cioè, torniamo alla normalità. C'è la Chiesa, ma la Chiesa non è fatta solo né di domenica né di giovedì, ma anche di venerdì, anche di sabato, anche di lunedì, anche di martedì, perché la Chiesa siamo noi ovunque, ok? Prima di tutto. Poi gli appuntamenti con la Chiesa rimangono giovedì, il venerdì e la domenica. Ora io, non mi ricordo chi me l'ha detto, però io ho mandato l'avviso a tutti quanti che oggi c'era il culto, è vero? Vi è arrivato tutti qua. Però le persone che hanno detto che non avevo mandato l'avviso oggi mancano. Oggi mancano lo stesso. Quindi, come si dice? Ha voglia che fischi ciuccio, se ciuccio non vuole vivere. È vero o no? Ha voglia che ci infischi. Adele. Però un giorno noi renderemo a tutto quello che abbiamo fatto, renderemo conto al Signore. Venerdì abbiamo iniziato a leggere il libro Spinti all'eternità. Io avevo detto ai giovani, venite sul gruppo dei giovani, ma nessuno legge quel gruppo, perché a voglia che ci fischi uciuccio, non vuole imbiviri, e non viviti. Ho detto ai giovani, ditemi un giorno in cui volete leggere questo libro insieme, facciamo con voi, ci mettiamo qui, vi offro la pizza. Io non so più come fare. I giovani... Gli anziani si vanno e si accattano. Così vediamo se ci passa. Però abbiamo iniziato a leggere questo Spinti all'eternità. E chi era qui, la più giovane della chiesa, la nonnina, gli è piaciuto. Maria, pure a Salvatore, gli è piaciuto. Era interessante, la più vecchia, non lo so se l'ha capito, ci sei arrivato? Ah, l'avevi già letto e l'avevi capito tutto. Erma, gli altri pastori non sono come me, tranquillo. A me piace interagire, no, giocare un po' con, per cercare di svegliarvi, di svegliare le anime vostre. Perché quello che noi facciamo, quello che io vorrei fare è fare tutto, come ha detto anche il pastore Enzo Incontro, Nardina, ecco, mettiti vicino, così ti vedo, se no con la colonna devo stare così, mettiti vicino, così ti posso vedere, ah bella mia. Gloria a Gesù Cristo. Io quello che vorrei fare è che in ognuno di noi cresca la persona di Gesù e possiamo assomigliare sempre di più a Gesù. Noi dobbiamo assomigliare a Gesù. Al discepolo basta essere come? Chi l'ha detto? Giovanni o Gesù? Quindi lui ci dice che noi dobbiamo assomigliare a lui, è vero o no? Come facciamo ad assomigliare a lui se voi avete tanti maestri da cui pigliate tutto? Cioè è come se mio fratello Carmelo mi raccontava, quando era ragazzino l'avevano portato dal Fabbro, dal mastro Fabbro, a imparare. Te immagini se Carmelo faceva 2 ore dal mastro Fabbro, poi andava 2 ore dal mastro muratore, poi andava 2 ore dal mastro falegname, poi andava 2 ore dal mastro, che avrebbe imparato? Niente. E il mastro fabbro si sarebbe scocciato, sì o no? Perché dice, questo non è discepolo né mio, né del falegname, ma tindi, non è inutile che perdo tempo con te. Noi dobbiamo decidere, non so se mi state seguendo, noi dobbiamo decidere da chi apprendere. Ora non ci stanno tanti mastri. Uno è il mastro per eccellenza, si chiama Gesù Cristo, e l'altro è omicida, ladro e bugiardo, padre della menzogna, Satana e il diavolo. Non mi spavento di nominarlo, in molte chiese non si nomina perché si ha paura di nominarlo, ma lui è sconfitto, perché mi devo spaventare a nominarlo. Quindi o impariamo da Gesù o impariamo dal diavolo. Siamo noi che decidiamo, però siamo noi che prendiamo un impegno. Io il mio impegno l'ho preso. Io il mio impegno l'ho preso con Gesù. Tu con chi l'hai preso? Abbiamo letto giovedì quella parola di Geremia, dice, cioè, quando vedo la tua parola, io non giovedì questo, dici tu, sono passato 2 giovedì, ma posso ricordare, non mi ricordo quello che ho mangiato ieri sera, ma ricordo quello che hai detto tu giovedì. Quando vedo la tua parola, io la divoro. Questo è il significato. Quando vedo la tua parola, io la divoro. Mi nutro. Capita a qualcuno di voi? Però io so che capita a molti di voi, quando vedo la telenovelas, io mi nutro. Non riesco a farne a meno. Quando vedo la partita, io mi nutro. Ma dici tu, pastore, non te la vedi la partita? Certo che me la vedo. Ma se c'è da fare qualcosa per il Signore, prima viene il Signore. E voi lo sapete la mia storia, no? Le partite della Roma in Coppa, quando è che capitano? E a che ora? Sempre alle 18:45, non alle 20, 21:45 già sarebbe, mi vede il secondo tempo, no? 18:45. Beh, praticamente io alle 19 inizio il culto, che mi vedo, ma niente. Giovedì scorso sono rimasto a casa perché mi sono fatto un'analisi, non per la partita della Roma, E mi sono visto sempre il secondo tempo perché l'analisi è finita da mia moglie diceva no, 5 minuti ce la facciamo. 5 minuti. Un'ora mi hanno tenuto. Quindi, mi sono visto sempre il secondo tempo. Quindi, non è... Io metto sempre Gesù al primo posto. Anche sulla mia salute. Io infatti avevo rinunciato a quella visita per venire in chiesa. Però poi mi hanno chiamato, hanno insistito, qua, là, sopra, dobbiamo fare, vabbè, andiamo. Se no se ne parlava il 5 ottobre. Io ho detto, ci vediamo il 5 ottobre. Ho detto, forse giovedì. Giovedì. Io avevo detto il 5 ottobre, ma non avevo visto che il 5 ottobre era di nuovo giovedì. Guarda, è sistematico, il diavolo ci prova in tutte le maniere, la deve fare in tutte le maniere. Fratelli, però è una nostra decisione, capite che è una nostra decisione, noi dobbiamo decidere a chi dare la nostra vita. Noi dobbiamo decidere che cosa fare della nostra vita. E non lo dovete fare, ripeto, per amore di un fratello, di un pastore, di un anziano, chi che esso sia. Non lo dovete fare, lo dovete fare per Gesù. C'erano persone che una volta percorrevano chilometri a piedi per ascoltarsi il culto, e non il culto di un'ora, il culto di 6 ore, e poi tornavano a casa di nuovo a piedi. Io le ho sentite queste testimonianze. Ho sentito anche testimonianze di fratelli che erano perseguitati dalle loro famiglie e i genitori gli avevano imposto massimo alle 9 tu devi essere in chiesa. A casa, scusami, in chiesa magari. Alle 9 devi essere a casa, alle ore 21. E i culti a quel tempo c'era un pastore particolare che predicava 2 ore e mezza, predicava. Poi i canti, le preghiere, le testimonianze. Erano 3 ore di culto, abbondanti. E lui usciva dalla chiesa a Gebbione e doveva farsi 45 chilometri per arrivare a casa e usciva dalla chiesa a Gebbione, a Reggio Calabria, alle ore 21:30. Arrivava a casa che erano le 21. Non mi credete? E fatevelo raccontare da lui. Usciva dalla chiesa alle 21:30. E tornava a casa e l'orologio segnava le 21. Tutte le volte così. E i genitori non gli hanno mai detto niente. Questo è il miracolo di una volta, perché lui aveva deciso di mettere al primo posto Gesù. Dici, ma è impossibile che il tempo torni indietro? Dici tu, perché è possibile che si fermi il sole? Eppure nella Bibbia è scritto che un giorno Dio fermò il sole affinché il suo popolo vincesse la battaglia. È impossibile. Ciò che per gli uomini è impossibile, per Dio è possibile, ma dipende da noi, dalla nostra fede, dalla nostra determinazione, da quello che noi mettiamo nella nostra vita. A chi hai messo al primo posto nella tua vita? Io ho sempre detto ai giovani, ciò che è impossibile a Dio, ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio. È impossibile che in Calabria ci sia lavoro e sviluppo. Benissimo. Io ci credo che è impossibile all'uomo, ma non è impossibile a Dio. E se voi rimanete qui per servire il Signore, Dio vi aprirà delle porte che voi nemmeno immaginate. Poi se Dio vi chiama a fare qualche altra cosa, ma è Dio che vi deve chiamare, allora ok, amen, punto. Su sto punto non mi credete. Che ci devo fare? Io non ci posso fare niente. Voi potete credere al mastro, al secondo mastro. Io voglio credere al primo mastro, che è Gesù Cristo. Io non dovevo entrare in polizia. Io non dovevo entrare in polizia. Devo partire militare nel battaglione San Marco. Punto. Finiva là. Mi hanno detto, se vuoi fai l'ausiliare nei carabinieri. che a quel tempo se entravi all'ausilio dei carabinieri dopo 2 anni ti trovavi fuori, non ti raffermavi, quindi erano 2 anni persi. E il capitano della capitaneria di porto mi ha detto: è impossibile, queste sono le parole, non me le dimenticherò mai, per quanto io vivrò non me le dimenticherò mai. Io ero un ragazzetto di 19 anni, mi ha detto: è impossibile che il ministero di altri nulla osta, perché tu già sei in nella marina ed è già una specialità, quindi tu dovresti essere onorato, poi devi fare partire pure il battaglio San Marco, onoratissimo. Peso 100.000 lire a quel tempo contro 1.200.000 che mi dava la polizia, scusami, se parliamo di cifre, era meglio 1.200.000. E io sono tornato a casa, ho detto: papà, chiama qualcuno. Mio padre con la divisa, con i gradi che gli avevo messo io, quando è stato promosso, ho detto: papà, te li metto io i gradi. Ha detto: benissimo, adesso chiamiamo al nostro, a chi ci raccomanda, mettiti in ginocchio. Lui si è messo in ginocchio con me e abbiamo gridato al Signore. E una settimana dopo chiamano, risponde mia mamma, dice: mia mamma, vedi che è della capitaneria di porto. Stavo aspettando, io ero sesto in graduatoria fuori quota, cioè ero in riserva, se qualcuno avesse rinunciato, a chi rinunciava, sarebbe scivolata alla graduatoria. Mi risponde, chiamo, parlo col capitano, sono il capitano Tizio e Caio, lei è il signor Perri? Ho detto sì. Bene, per la prima volta mi fa questo, per la prima volta il ministero ha dato 6 posti in più, non 5, non 2, 1, dici sai, 1 in più facciamo, 6 posti in più. E dopo di me c'erano altre persone, Hermas, capito? Ma non 6, per arrivare al mio, io ero 6. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Mai successo nella storia della capitaneria di porto, mai successo nella marina militare, mai successo... È successo a me. Che voi ci crediate o no, è successo a me. Io ci credo, io so quello che ho vissuto e quello che mi è stato detto. E non è intervenuta mano d'uomo, è intervenuta la mano di Dio. Dipende da come tu ti determini per Gesù. E io so la preghiera che ho fatto al Signore. Ho detto: Signore, se è da parte tua, amen. Se no, toglielo dal mio cuore. Io ero da bambino che crescevo nell'affetto della polizia, nelle macchine della polizia, il mio sogno la polizia. Io non ero come mio figlio. Io ero da bambino che mi preparavo, correvo, facevo sport, cercavo di... mi studiavo come entrare in polizia. Mio figlio pensa che domani che esce dalla scuola fa il concorso e già entra in polizia, perché è lui. Si presenta là, mi chiamo, ti aspettavamo a te, entra. Izzi, quanto tempo ci hai messo? Stavo aspettando proprio a te. Quindi tutto dipende da come tu ti determini. Io so che quello che ho chiesto, Signore, io voglio fare la tua volontà. Ero in macchina, io sempre in macchina ho fatto queste preghiere particolari. Ho detto: io so quello che voglio fare, quello che tu vuoi. E poi è successo il miracolo. Che tu ci credi o no, è successo il miracolo. I miracoli succedono, ci sono. Ma dipende ogni volta da quello che è il progetto di Dio per la nostra vita, da quello che è la tua determinazione. Ed è quello che tu vuoi fare per Gesù. Cosa vuoi fare per Gesù? Torniamo a quella parola che ci ha detto lo Spirito Santo mesi fa. Che valore stai dando tu alla persona di Gesù Cristo questa mattina? Che valore? Lui ha dato un valore alla tua vita. Tu vali il sangue di Gesù. Ma tu che valore stai dando a Gesù? Che valore stai dando? Il valore di una domenica? Il lavoro, il valore di un giovedì, il valore di una preghierina per benedire i cibi, questo è il valore che tu dai alla persona di Gesù Cristo? ci sono persone che sono morte per Gesù e ci sono persone ancora oggi in questo mondo, nel 2023, che stanno morendo per non rinunciare alla persona di Gesù Cristo. Ci sono persone che vedono morire i loro figli e le loro mogli e non rinunciano alla persona di Gesù Cristo. Dice, perché Dio lo permette? Perché io non sindacalizzo con Gesù. Io non sindacalizzo con Gesù. Se voi volete sindacalizzare con Gesù, fatelo. Se voi volete protestare, dice, Signore, noi vogliamo protestiamo. Fatelo. Ve la sentite? Volete dire perché a lui è stato dato e a me non è stato dato? Perché a lui è stato risposto e a me non è stato risposto? C'è un passo nella Bibbia, se mi ha aiutato a trovarlo, io ce l'ho in testa. Come? No, è quello di, dice, ci sono quelli che sono morti, trucidati, segati, ebrei. Ebrei 11:37, me lo prendete? Peppe alla console. Alla console. Vai indietro. Vai indietro. Vediamo. Prendiamo, vediamo. No, per vedere da dove iniziare, capito? Dal 32 iniziamo. E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede, perché cosa? In chi? In quale maestro? Nel diavolo o nel maestro che è lo Spirito Santo? Da chi apprendevano la fede? E da chi la stai apprendendo tu? Da Google? Da YouTube? Da Facebook? Da WhatsApp? Da chi la stai apprendendo tu? Da una chiesa interattiva? Da chi la stai prendendo tu? La fede? La fede si applica, si vive. Vuoi fare crescere la fede in te? Devi vivere. Devi vivere la tua esperienza con Gesù. Quando superi una prova, la tua fede aumenta. Quando tu superi un esame universitario, la tua conoscenza aumenta. È vero o no, Susi? Ormai l'altro è laureato, quindi. Tu quando? A luglio? Amen. Ma la tua conoscenza aumenta se studi e se superi l'esame, è vero o no? È una prova l'esame, sì o no? E se tu non studi e vai davanti al professore, hai superato la prova? E se tu non affronti la prova, la superi? Molti studiano, 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 poi non si presentano mai davanti al professore perché c'ho l'ansia. E c'è l'ansia in quel momento, c'è la paura. C'è la paura. E vabbè, ma se non affronti mai il problema, non lo supererai mai. E certi di noi non crescono perché non affrontano mai il problema, non con i fratelli, sono bravi a affrontare il problema. Non affrontano mai il problema con se stessi. Perché la maggior parte delle prove ce le causiamo noi, con la nostra vita, con il nostro modo di fare, con il nostro modo di pensare, con la nostra vecchia natura che continuiamo a fare vivere dentro di noi, a nutrire dentro di noi. Noi non l'abbiamo mai veramente abbandonato. Ogni tanto gli facciamo una carezzina, ogni tanto continuiamo a dargli latte, i quali per fede conquistarono regni, hanno vinto battaglie che erano impossibili vincere, hanno vinto delle prove che erano impossibile, umanamente impossibile. Quando un Davide piccolo si presenta davanti a un Golia ben armato, un gigante, e si presenta con una fionda, che tanto che Golia, che dice? Che sono un cane, che mi ha mandato uno con un bastone e due pietre a cacciarmi, che sono un cane. Ancora di più l'aveva fatto arrabbiare, dice, se prima magari gli faceva una pungitura e l'ammazzava così, a chi su qua lo devo fare a pezzettini, perché mi avete offeso. Ma Davide si spaventò, i fratelli si spaventarono, il popolo, l'esercito, i grandi uomini valorosi erano tutti dietro, e il re dov'era? Nascosto nella sua tenda. Dice, vabbè, ma rimango qui, no, vediamo, magari si stancano e se ne vanno. Il diavolo non si stanca, il diavolo si ripresenta sempre con delle sue prove, delle sue menzogne, fino a che tu non cadi, perché sei tu che ti stanchi. È vero o no che ci stanchiamo noi? Alla fine, vabbè, vada come vada. E smettiamo di combattere contro il diavolo, smettiamo di combattere per conquistare i regni che Dio ci ha dato. Per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, e ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Perché furono torturati? Perché non accettarono la liberazione. La loro liberazione era: se ti pieghi a Cesare e riconosci che Cesare è il tuo Dio, perché Cesare, l'imperatore romano, veniva adorato come un Dio. E loro: no, non mi piego. Ma dai, frati, fallo. Peppe, fallo, piegati. Poi tanto tu, sì, dici che adori Cesare, ma poi adori Gesù. E intanto ti salvi la vita. Dice, se il Signore me la vuole liberare, me la libera, ma io non mi piegherò a te. Oggi sarebbero presi per pazzi. Oggi sarebbero presi per pazzi. Oggi ti avrebbero detto così, fratelli, oggi questa è la Chiesa, questa è la fede della Chiesa. Dici, perché non vediamo più i miracoli che ci sono in Atti degli Apostoli? Perché non vediamo più la manifestazione della potenza di Dio che c'è in Atti degli Apostoli? Per questo motivo, perché scendiamo a compromessi, pensando di essere più furbi. Ah, l'avessero pensato una volta, non sarebbero morti. Ma voi pensate veramente che questa gente era stupida? O pensate che lo Spirito Santo era che li guidava e li consigliava? Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene, prigionia, furono lapidati, segati, e non con l'anestesia che non senti niente, A me quando mi hanno solamente tirato il piede, ho detto vabbè facciamo un po', spruzziamo. E tu non spruzzi niente, tu mi fai una bella pungitura, mi addormento, mi risvegli in camera, non voglio vedere niente. Ah, non ci siamo capiti. Questi pigliavano Black and Decker, cose, che stai dicendo? Quella è una pazza, lo vedi? Hai fatto la totale? Ma mi avevi detto che hai fatto sveglia. Ah! Perché inizia a sballare? Fratello, è così, eh. Solamente a vedere, immaginate una persona segata viva. Io non mi ricordo, una leggenda si dice, perché non è scritto nella Bibbia, diciamo, una leggenda storica, dice che Giovanni è stato, l'apostolo Giovanni è stato tagliato, segato. Vivo. O Giacomo, chi era? No, Isaia pure, ma oh, mi sembra, ti ho detto, leggenda storica, ma non ne sono certo. Ma comunque, fratelli, certamente anche nell'era moderna, che sono morti per taglio di testa, perché sparati, perché bruciati vivi mentre erano in chiesa. Oggi è successo, si raccontano, ci sono queste testimonianze. Dici, ma dove stai parlando, Maria? In Africa, fratelli che non rifiutano di non piegarsi all'Islam e li bruciano vivi nelle chiese. E la domenica dopo le chiese sono di nuovo piene. Non sono come da noi, che succede una cosa e la chiesa per ricomporla ci vuole... No, là tu mi bruci, io vengo di più. Ci sono pazzi, sono pazzi. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro, dice così, di loro il mondo non era degno. Di loro il mondo non era degno. E di loro nemmeno la Chiesa di oggi è degna. Perdonatemi, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Però ci è stato detto anche, non l'ho detto solamente io, mi sembra che chi è stato lì a Falerna l'ha detto pure, mi sembra, Enzo Incontro, no? Non credete a me, credete a Enzo Incontro. La Chiesa di oggi è combinata male. Non perché mette il velo, qui se nasce un paio di maniche. A venerdì se venivate vi avevate un bello spettacolo. Ho detto alle sorelle come devono rispondere. Non è combinata male per questo, i problemi della Chiesa sono ben altri, credetemi, sono ben altri. Il problema della Chiesa è ben altro, i compromessi che noi accettiamo, la mancanza di verità, la mancanza di servizio, di amore che abbiamo, l'uno verso l'altro. L'amore verso le anime, noi non abbiamo più lo sguardo di Gesù. Noi non guardiamo più in profondità come guardava Gesù. Gesù non vedeva la prostituta. Gesù guardava il suo cuore. Gesù non vedeva il pubblicano. Gesù guardava il suo cuore. Gesù scendeva in profondità. Noi ci fermiamo alla superficialità delle persone. Noi guardiamo l'apparenza delle persone. Ma Gesù guardava nel suo profondo, nel profondo del cuore delle persone, e per questo le amava. Perché sentiva il loro grido. Sentiva il loro grido. Il loro grido d'aiuto, il loro grido di sofferenza. Il loro bisogno di amore. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero. Abbassi, allora non segue Gesù, me ne vado. Dio non mi ha dato quello che mi ha promesso, me ne vai. Scendo, attenzione che mi avvicino. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Vai avanti. Perché Dio aveva in vista per noi. Ci credi o no? Dio ha in vista per te qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio che può essere un marito, che può essere una moglie, che può essere un figlio, che può essere un lavoro. In mente per te qualcosa di meglio. Noi molte volte, la maggior parte delle volte, non riusciamo a comprendere qual è la volontà di Dio. Sai perché non la comprendi? Perché noi la vorremmo secondo la nostra volontà, perché Dio ce la dice la sua volontà, ce la spiega. Ma noi, siccome non è secondo la nostra volontà, non l'accettiamo. Noi non l'accettiamo. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Perché siamo un corpo. E ogni nostra vita, ogni nostra esperienza è una testimonianza che serve a un fratello, che serve a una sorella, che serve a un parente, a un amico. E la nostra vita che testimonia della presenza di Gesù Cristo. È la nostra decisione. È la nostra fede. Ho sentito questa testimonianza in questi giorni. C'è un pastore argentino però spagnolo, perché è in Spagna adesso, che Dio l'ha mandato in Spagna. E quando è arrivato all'Argentina erano 4 persone. E stasera è alle... che ora è? Grazie. 17:30. C'è a Reggio, al Pala Botteghelle, a Reggio, si esce a Reggio Centro, Viale Calabria. C'è questo pastore che predica. E quando ha fatto la riunione con i pastori e gli anziani, io non c'ero, però adesso mi hanno mandato la predica, e poi ve la giro. Ha fatto una riunione solamente pastori e anziani, e lui ha testimoniato questo della sua vita. Dice, quando noi siamo arrivati all'Argentina eravamo con la mia famiglia e poi altre 4 persone che abbiamo iniziato a parlargli del Signore, sono convertiti, e sembrava la chiesa non crescesse. E loro dicevano, che dobbiamo fare? Un bel volantinaggio, no? Che facciamo? Usciamo fuori con la chitarra, il basso, e suoniamo e cantiamo? No. Chiamiamo un bel evangelista che predica? No. E che dobbiamo fare? Casa per casa. Iniziamo a fare i culti casa per casa. Predichiamo l'Evangelo nelle case, spezziamo il pane, come è scritto, spezziamo il pane con i fratelli, con le anime. E sapete, dice, abbiamo iniziato con 4 famiglie, oggi sono 500 famiglie, 5.000 persone. Quattro famiglie, oggi sono 500 famiglie e sono 5.000 persone. Perché quando tu non fa il tuo progetto, ma fa il progetto di Dio, quando tu non realizzi il tuo progetto, ma permetti a Dio di condurti nel suo progetto, tu vedrai il realizzarsi del suo sogno, non del tuo. Perché noi non siamo venuti qua, non siamo su questa terra per realizzare il nostro sogno, Nardina. Noi siamo su questa terra per realizzare il sogno di Cristo. La salvezza delle anime. La salvezza delle anime. Noi siamo qui per realizzare la salvezza delle anime. La fine della nostra fede, la salvezza delle anime. Non il tuo posto di lavoro, non la tua prosperità economica, ma la salvezza delle anime. Il resto io te lo darò in più. Sei nella sua volontà. Dici, ma no, se il Signore non mi guarisce io non predico più l'Evangelo. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? E questi qua che abbiamo letto sono morti con morti tragiche, tragedie. Che hanno fatto? Hanno smesso di predicare l'Evangelo? Quando è morto l'apostolo Giacomo, il primo delle tre colonne, che è morto, perché le tre colonne erano Pietro, Giovanni e Giacomo. Che si sono fermati, gli altri sono dati alla macchia, si sono tutti imboscati, che predicavano. E Pietro, dopo che è stato liberato dalla prigione, che ha fatto? Si è nascosto. Come i latitanti qua in Calabria, che fanno? Una volta che si sfugge ai carabinieri, ci buttiamo alla macchia. Non succedeva così, anzi, poi uscivano di nuovo e predicavano l'Evangelo. Ma non era quello che stavano... E che fa per la predica? Non ha cambiato nazione, nome, cognome, non si è fatta la plastica facciale. No. È lì che predica. Perché il fine, loro l'avevano capito bene, il fine della nostra fede è la salvezza delle anime. Non è la nostra realizzazione. Non è il compiere il nostro sogno. Non è andare dove ci porta il cuore, no. È il motto del cristiano è andare dove ti porta lo Spirito Santo. Fate bene a non dire amen, perché se non siete d'accordo fate benissimo a non dire amen. Ma io sono d'accordo, io vado dove mi porta lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo mi ha portato qua. E quando ero più giovane anch'io non ero d'accordo, ma finché non mi sono arreso allo Spirito Santo, quando mi sono arreso allo Spirito Santo, poi lui mi ha dato tutto il resto che avevo bisogno. E io so che più mi arrendo allo Spirito Santo, più lui mi dà tutto quello di cui ho bisogno. E voi mi dite amen, così sia così per te. Per me ci penso io. Ognuno ha i suoi compari, ognuno ha i suoi maestri. Chi è il tuo maestro? Fate attenzione a dire Gesù Cristo. Fate bene a dirlo, ma fate attenzione a dirlo, perché lui prende sul serio le vostre parole. Lui prende sul serio le nostre parole. Lui prende sul serio quando alziamo le nostre mani. Quando io ho alzato la mia mano ho detto, sì Signore, manda me. Chi manderò? Chi andrà per noi? Io ho detto, Signore, manda me. Izia, mi devo sul serio. Sembrano fatti miei. E se me ero fatti miei, magari ero perso. Ma quando fai una cosa spinta dallo Spirito Santo, io quel giorno sono stato spinto dalla parola predicata, Dio ha risposto, Dio ti prende sul serio. Dio conosce il tuo cuore. E lui sta guardando nelle profondità. Lui non guardava la mia apparenza, la mia giovane età, non guardava Geremia che gli ha detto che nessuno bada alla tua giovane età. Perché le mie parole, le parole che tu dici sono le mie. Fratelli, noi dobbiamo imparare a obbedire allo Spirito Santo. A chi vuoi appartenere tu? Chi è il tuo padrone? Padrone. Perché se non capite padre, perché voi padre, ormai i figli dove sono? I figli prendono un po' confidenza con i padri. C'è mio figlio che un grazie non l'ho mai sentito. Ieri abbiamo, mia moglie gli ha comprato pizza, cosa. Perché noi eravamo fuori, siamo stati prima a Vibo, poi a questa riunione. E poi la rimproverà, è giusto, ci ha chiamato Gilberto, ci ha rimproverato. Dice, come, nemmeno una bibita. Cioè ieri in macchina così camminava, mannaggia. Che se era a casa, non sa come lo faceva. E gli ho chiuso il telefono in faccia, tum. Ho fatto le meglio, chiudo il telefono. Sì, perché sennò lo piglia brutte parole. Pensavo, dice, sai, ti chiama, dice, papà, mamma, grazie. Avete speso soldi per me. E non penso che sia solo mio figlio così, no? Genitori, quanti altri figli sono così? Chi è che vi ringrazia? Dice, papà, mamma, grazie che avete comprato. No, non ti ringrazio. Ha detto, mamma, ti ha difeso. Va bene? Sorridimi. Ha detto sì, è convinto. No, ma è lei che non ci crede nel tuo sì, capito? Però la maggior parte dei figli sono... Rosy, tu ringrazi a mamma e papà. Eh?
Sempre.
Eccola. Hai visto? È lei che dovrebbe ringraziare. Marì, ringraziala a Rosy. Tu dici, Rosy, grazie. Ah, signore mio. Ormai siamo tutti al contrario. Tutti al contrario. Condividiamo una cosa con Giampaolo, noi abbiamo una ferita nell'animo, io e Giampaolo uguale, che è il galeone della Playmobil, non so quanti lo conosco, ci ha segnato la nostra vita, non so quanti di voi conoscono il galeone della Playmobil, e io lo volevo, era una cosa che desideravo, però costava assai, una cifra a quel tempo, 100, forse 100, 130 mila lire, o 140.000 lire, una cosa che era improponibile per un giocattolo a un bambino. Però per il mio compleanno, Hermas, mia mamma mi ha comprato, ha detto, con mio padre sono messi d'accordo, va bene, compriamo la Playmobil. E io, arrivo al negozio di giocattoli, vado per prenderlo, mio padre guarda, ci stavo pigliando una cosa, dice, con 130.000 lire ho ciccato un sacco di mattoni per costruire la casa. Dice aspetta fermati, pigliamo per adesso questo ed è andato a finire sulla la scialuppa era un pacco, la Playmobil era un pacco così, la scialuppa era un pacco così, la barchetta, tre pupazzetti, la cosa del tesoro e i remi c'erano, basta, non c'è niente. Però credetemi, ero così contento, mi era dispiaciuto che non l'avevo preso, ma ero così contento, l'ho baciato, ribaciato, ringraziato. Però ti rimane sempre quel vuoto. E sai, tanti vuoti li ho riempiti con mio figlio. Però anch'io quando sono arrivato a vedere adesso gli ho detto, quando era piccolo, ho detto andiamo a vedere se compro anch'io la cosa della Playmobil, gliela compro a Gilberto così ci gioco io. No, quando ho visto il pezzo pure io mi sono fermato. Mi sono fermato pure io. Ah, Gesù mio. Però noi dobbiamo imparare, adesso torniamo al senso, io voglio dire. Dobbiamo tornare io vi faccio ridere, però dovete cogliere anche il senso. Dobbiamo capire che noi dobbiamo imparare a ringraziare il Signore per quello che abbiamo, per quello che ci dà, perché quello che ci dà è perfetto per noi. Lui ci dà quello che a noi serve. Il di più viene dal maligno. Il di più viene dal maligno. Il di meno viene anche dal maligno. Noi dobbiamo imparare a stare nella sobrietà della parola di Dio. Quello che Dio ci dà, noi dobbiamo imparare a ringraziarlo, a dire: Signore Gesù, grazie per quello che tu mi hai dato. E mentre lo ringraziamo, come lo ringraziamo? Solamente con le labbra o col nostro servizio? Perché il vero ringraziamento è il nostro servizio. Se tu vuoi ringraziare Dio, devi servirlo. Devi servirlo. Devi servirlo. A Falena è stato detto che a settembre è come fosse un nuovo inizio. Ebbene, allora iniziamo. Servilo. Finisci questo anno, 2023, servendo il Signore. Dici: ma non ho fatto niente fino ad adesso. Bene, ora è un buon tempo per iniziare. Inizia a girare di casa in casa, non per parlare male, non per ciucciuliare, come si dice qui, ma per spezzare il pane, leggere la Bibbia, pregare. E mentre preghi, magari invita, mentre vai in una casa, a casa di Nardina, Nardina inviterà magari una sua parente. Dici: vieni che preghiamo insieme, che c'è, oggi viene un anziano, pregano. Vieni. E poi magari si finisce a mangiare una pizza insieme. Non deve essere la regola. Sarebbe buono, ma poi se economicamente nessuno ce la fa, io dico: nessuno vi fa, ma spezzate almeno il pane della parola di Dio. Io dico: ma anche un tozzo di pane con il formaggio e il salame che tutti i calabresi hanno in ta casa, oppure pasta e patate a casa di... però non te la consiglio, perché la fa scotta la pasta, quindi... A noi piace al dente. Lui è rimasto col cuore tedesco, capito? E la pasta una sanno fa. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Il mondo non era degno di loro. Il mondo non era degno di loro. Noi dobbiamo capire che noi non dobbiamo piacere a questo mondo, noi dobbiamo piacere a Gesù. I discepoli, i primi discepoli, la prima chiesa voleva piacere al Maestro. A chi stai piacendo tu? A chi cerchi il tuo like? Gesù torna. Gesù torna per rapire la sua chiesa e noi lo incontreremo sulle nuvole. Noi lo incontreremo. E noi ci dobbiamo preparare qui su questa terra. Apocalisse 3:20. Dice sempre questo, ci fa leggere. Io sto alla porta e busso. Ormai ci stanno i campanelli nelle case, ma una volta era così. Io sto alla porta, anche stamattina Gesù è alla porta, Salvatore, e sta bussando. Se qualcuno Gesù lo sa che non tutti qui dentro avete ascoltato la parola. Se qualcuno ode per favore, mi fai entrare la mia voce. Per favore, mi fai entrare. Se qualcuno ode. C'è qualcuno che ode? e apre la porta, io entrerò da lui. Dice Gesù, io entrerò, cenerò con te, io cenerò con te. E lui con me. Sta bussando. C'è qualcuno che oda? O stai sentendo altre voci? Stai ascoltando altre voci? Stai ascoltando un altro maestro? Stai ascoltando un altro mastro che ti dice sono fantasie? Chi era che diceva che sono fantasie? Gilbert. Come si chiamava quello del libro che dice sono fantasie? Ingannato. Ingannato. Il pastore dice queste cose per tenerci tutti qui in chiesa. Che pastore ha fantasia di venire qua in chiesa? A tenere a voi, a badare a voi. Se c'è il mio problema a badare a me stesso, per non badare a quell'altro. C'è tanti problemi. Pensate se ho fantasia di tenervi qua per badare a voi. L'ingannato pensa questo. Indipendente, allora ingannato un altro, indipendente. Ti ho detto che sei vecchio e non l'hai capito bene. Indipendente. Non dipende da nessuno. È l'indipendente che aveva avuto subito più soldi di tutti. Si era fatto i suoi interessi e pensava Dio mi ha benedetto lo stesso, vedi? Poverini gli altri che hanno servito il Signore. Io sono benedetto. Indipendente. E io lo so che molti pensano che quello che dice il pastore non è vero, non è reale, quello che dice la Bibbia non è reale. È una fantasia. Oh, sta storia che Gesù deve riaprire la sua chiesa, se ne parla da una vita. Ve ne dico pure io, si parla, lo sai da quando? Dai tempi di Paolo e di Pietro. Quindi ha voglia quando se ne dice. Se ne parla dei tempi di Gesù, dice io andrò, preparerò un luogo e tornerò. Tutta una fantasia. È tutta una fantasia. Pure adesso Giusi non c'è, però presto porterà la sua testimonianza, perché io ho detto. Pure Giusi pensava che era una fantasia quella delle doglie. Non si sente dolore? No, tanto ormai, siamo nel 2023, che si sente dolore? Il bambino viene, è così. Una mattina mi alzo e trovo il bambino a fianco a me, senza dolore. Quante ore ha fatto di travaglio? 18 ore di travaglio. Cioè. Ho detto, com'era il travaglio, Giussi? Brutto. Allora avevo ragione. O meglio, aveva ragione la Bibbia, non io. Dice, io non l'ho mai passato queste cose, quindi. È dura. È dura. E le donne possono magari pensare, tutti, le giovani donne, non le donne che hanno avuto figli, le giovani donne possono pensare, ma questa è una fantasia per non farci avere figli qua, per non farci sposare, è tutta una fantasia, ci vogliono spaventare, così come i cristiani, è tutta una fantasia che Gesù deve riaprire la sua chiesa, è tutta una fantasia che Gesù vuole che noi ci santifichiamo, è tutta una fantasia che tanto Gesù ci ama così come siamo. Gesù ti ha amato così come sei, per trasformarti e farti diventare come Lui. Perché come siamo noi non possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Ripeto, l'Apostolo Giovanni, L'apostolo Giovanni, quello che era coricato sul petto di Gesù. Io immagino quella scena e mi innamoro, quando me la immagino mi viene da piangere, perché lui sentiva il battito di Gesù e dichiarava quel battito del cuore di Gesù, dichiarava solamente l'amore verso Giovanni. L'apostolo Giovanni, che era nel cielo, si sentì chiamare. Come mi girai, dice così in Apocalisse, come mi voltai, vidi l'agnello. E che fece? Cadde a terra come morto. Era l'apostolo Giovanni, non era Giovanni Perri, era l'apostolo Giovanni. Ferma. Io non sono ai livelli dell'apostolo Giovanni, magari. Quindi se io non sono ai livelli dell'apostolo Giovanni, quando vado nel cielo che faccio? Così come sono. Un cerino, l'avete mai visto un cerino cosa c'è? Cosa sbampa? Non è rimasto niente. Isaia si imbrusciniamo in terra. Scusatemi la cadenza un po' calabrese. Si cadeva a terra e diceva: io non sono degno di stare qui. Sono un uomo dalle labbra impure. Vivo in mezzo a un popolo, io per certo morirò perché ho visto il re. Questa era l'aspettanza di Isaia, il profeta Isaia. Che speranza abbiamo noi se arriviamo nel cielo così come siamo? Signore, metti la tua mano questa mattina sulle nostre vite e trasformaci, trasformaci. Rendici degni di stare alla tua presenza. Ma questa è una mia decisione fin da quando ero ragazzo. Cambia la mia vita. Cambia il mio cuore. Perché non voglio perdere questo treno. Io non voglio perdere questo treno. Io posso dirvelo, insegnarvelo, se questo è un insegnamento, ma se non parte dal vostro cuore, una decisione che parte da qua, non serve a nulla, sono parole, deve partire da te e dire: Signore, io voglio essere trasformato. Io non voglio perdere, costi quello che costi. Mi costerà l'amore della mia famiglia, mi costerà l'amore dei miei figli, mi costerà l'amore di mio marito, di mia moglie, mi costerà il mio posto di lavoro, ma io non voglio perdere questo treno. Io non voglio perdere questa opportunità che tu mi hai dato. Io non voglio perdere la mia vita con te. Questo è quello che hanno fatto in ebrei. Questo è quello che hanno fatto in ebrei, quello che abbiamo letto poco fa. Hanno rinunciato. Ritorniamo ad ebrei, come dice, per bene, voglio leggerlo. E poi chiudiamo. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Le donne riebbero per resurrezione, versetto 35. Le donne riebbero per resurrezione i loro morti. Altri invece furono torturati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Non accettarono compromessi con il mondo, non accettarono una liberazione nel mondo. Non accettarono un miglior posto di lavoro. A me mi torna in mente, lo vedi? Molti dicono bisogna dimenticare per andare avanti. Ma io nella Bibbia non vedo che bisogna dimenticare. Io nella Bibbia vedo che bisogna ricordare la fede. perché si cresce di fede in fede. E la fede di certe persone mi incoraggiano ad andare avanti. E quando a mio padre gli è stato proposto un posto di lavoro migliore, dove avrebbe guadagnato soldi importanti e avrebbe avuto una posizione nello Stato italiano importante, però avrebbe dovuto rinunciare a predicare la parola di Dio. Lui li ha ringraziati, li ha salutati. E da quel momento in poi la sua carriera è andata in declino. Perché quando tu metti alla porta queste persone, esistono. Credimi che esistono. Molti pensano che siano fantasie, complottismo, ma esistono questo genere di persone. Quando tu metti alla porta queste persone te la fanno pagare. E la sua carriera è andata in declino. Ma lui non ha mai rinunciato a Gesù. Mai. Non ha mai rinunciato a Cristo. Mai. E a me, che altri vogliono dimenticare, possono dimenticare quanto vogliono, io ricorderò sempre la fede. Ricorderò sempre gli esempi di fede. E quegli esempi di fede mi aiutano ad andare avanti. Come ricordo gli esempi di fede di tanti altri fratelli. Ma il principale di tutti, perdonate, è colui che mi ha partorito in Cristo, è colui che mi ha fatto nascere nella vita naturale, ed è mio padre. E non posso fare a meno di ricordare la sua fede. E lui amava questo passo. Io questa mattina ero venuto con altri passi, ma il Signore mi ha fatto predicare questo. E credetemi, se volete leggere, non c'è niente di versetti che ho preparato, letto, niente di quello che... Perché quando sono uscito da quella stanza, dice mia moglie, ma che fai nello studio? Niente, prego. Faccio. Io voglio capire, che fai? Prego. Che faccio? Ho detto, Signore, parlami. Non parla, parlami. Perché ho bisogno io della tua parola. E poi spero che abbia parlato a ognuno di voi. Non so a quanti ha parlato, non so se avete udito la sua parola, ma lui sta alla porta che bussa. Sei tu che lo devi fare entrare. Sei tu che gli devi permettere di entrare. Sei tu che gli devi dire, Signore, entra. Vieni a cenare con me. Fa che io possa cenare con te. E allora lui cambierà la tua vita. Allora lui modificherà la tua vita. È un lavoro duro, non è semplice, fratelli, credetemi. Io l'ho passato e lo sto passando e lo passerò. Perché fino al ritorno di Gesù lui ci deve trasformare. Ma all'inizio è stato molto duro. All'inizio ho avuto legnata a destra, legnata a sinistra. Dico, che è? E più dico di servirti, Signore, più prego, più leggo la Bibbia, più sto pigliando legnate su legnate su legnate. Che è? Che sta succedendo? E poi il Signore mi faceva vedere che lui deve modificare la tua vita, se tu vuoi. Lui continua, se no si ferma. Come i medici, lei Francesca voleva fare la leonessa coraggiosa, dice no, senza anestesia, ho operato. Sembrava Rambo, si è messa la fascetta in testa e dice mi cucio da sola. Poi quando ha sentito i primi dolori, e chi la teneva? Dice botte in testa e via. Io invece che non sono Rambo, subito ho detto ma te faccio... dormo, non voglio sentire niente, non voglio vedere niente. Dipende. Se tu permetti al Signore di operare, lui ti ferma, lui ti opera e ti sistema. Se tu dici, Signore, fermati, perché mo qua ci penso io, lui leva le mani, ma poi sono problemi tuoi, non puoi scaricare poi sul Signore. Perché noi siamo bravissimi, quando succede qualcosa, di chi è la colpa? Di Gesù, della Chiesa, del pastore, di tutti, tranne che tuo, di tutti. Hai fatto pranzo, cena, colazione, e il colazione pure domani mattina, finisce o no? Gloria a Gesù Cristo, ci alziamo in piedi. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò, pranzerò, cenerò con lui. Non pranzerò, cenerò con lui. Io cenerò con lui e lui cenerà con me. Io cenerò con lui. Vuoi cenare con Gesù? O vuoi cenare con l'altro maestro? L'altro maestro ti porterà alla fine a cenare e a desiderare il cibo dei porci. Fratelli, ricordatevi, non so quanti di voi hanno in mente la favola di Pinocchio. Dici, ma come? Metti la Bibbia con la favola di Pinocchio? Mi è venuto in mente ora. Mangia fuoco, ce l'avete presente? Con quel bel Luna Park, tutto divertente, fai, gioca, divertiti, è tutto permesso qui, è tutto concesso, non ci sono regole, tuo padre è puntini, io sono buono, guarda, non ti do regole, ti do libertà, fai quello che vuoi, sei libero. Cosa dice la filosofia? Sei libero dal peccato, se tu non lo fai peccato, quella cosa non è peccato. Sei libero. E molti cadono in questa trappola e la mattina si trovano a mangiare il cibo dei porci. E la mattina Pinocchio si trova come un ciuccio. Sei libero. Non ci sono regole. Le regole sono state inventate per renderti schiava. Le regole sono state inventate e sono state create, non inventate, per salvarci. Io credo in questo. Dio ha mandato la sua preziosa parola. Tutta, dalla Genesi all'Apocalisse, per salvare la mia vita, per proteggere la mia vita dalle cadute e per continuare a vivere la mia vita cercando la sua faccia. E lui bussa, sta bussando, chiudi i tuoi occhi e se tu lo desideri veramente, digli: Signore, entra nella mia vita. Entra nella mia vita e vieni a cenare con me. Questa non è per i credenti, non è per i nati di nuovo, non è per anime nuove questa parola. Molti la usano durante l'evangelizzazione, ma questa è per la Chiesa. Qua lo Spirito Santo sta chiamando la Chiesa e dice: vedi che io sto bussando alla porta del tuo cuore, Chiesa, fammi entrare, perché tu hai chiuso la porta in faccia a me. Se qualcuno ode la mia voce, se qualcuno sta attento alla mia parola, io sto bussando e voglio cenare con te. E te lo sta chiedendo per favore. Te lo sta chiedendo per favore. non sta imponendo niente a nessuno. Lo Spirito Santo sta usando un condizionale: se qualcuno ascolta la mia voce, se qualcuno, c'è qualcuno che ha ascoltato la voce sua questa mattina, fallo entrare, chiudi i tuoi occhi e fallo entrare. Se nel tuo cuore c'è questo desiderio, fallo entrare, fallo entrare. Yeshua, Yeterekeiseira Mashiach, alleluia. Alleluia Gesù, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Adora il Signore.